Una buona giornata e una buona domenica da Gabriella Caramore. Benvenuti a Uomini e Profeti. Vi salutano assieme a me Paola Tagliolini, Ornella Bellucci, Benedetta Caldarulo, Irene Santori, Stefano Siani, che è oggi con noi il nostro tecnico del suono. Un grande interesse la settimana scorsa ha riscosso la puntata con Luigi Zanzi sulla relazione tra essere umano e universo, una relazione impari a prima vista, anzi non solo a prima vista, ma l'interessante sta appunto nella sfida a trovare una via d'incontro tra la piccola creatura umana sul piccolo pianeta Terra e le leggi oppure le dissonanze che regolano gli universi. Mi dispiace non riuscire a dare lettura delle vostre lettere, alcune veramente belle, ci avete mandato anche dei contributi di grande interesse, ma il nostro sito soffre ancora del cambiamento, di questa trasformazione, anche se è un nostro impegno cercare di risolverlo prima dell'estate, in modo che poi alla ripresa saremo come prima, forse anche meglio. Ecco, evidentemente abbiamo bisogno di cercare strade nuove per i nostri pensieri e anche in relazione ai percorsi religiosi che si sono sempre mossi tra due solchi principali, li chiamerei così. Da un lato la tradizione e dall'altro l'apertura di nuove strade e inoltre la comunità da un lato e il cammino individuale dall'altro. Ora tutto sta nel trovare un equilibrio tra queste due sponde che permetta di non ricadere nell'arbitrio delle religioni fai da te, ma anche di non rinunciare alla propria esperienza e dimensione critica. Allora, un percorso di questo tipo mi sembra lo stia esplorando Livia Candiani, che, se noi cerchiamo una definizione, è tante cose: poetessa, traduttrice di testi buddisti, insegnante nelle scuole elementari, artista figurativa. Ma se guardiamo alla sua realtà più profonda, è una donna minuta, come sentirete anche dalla voce, che si è incamminata lungo una strada costruita pietra su pietra, ciotolo su ciotolo. Buongiorno a lei, Livia Candiani.
Buongiorno Gabriella Caramore, grazie.
Ecco, se voi sentite la vocina è esile e sottile, però invece sentirete che le sue parole, anche quelle dei suoi versi, sono forti, taglienti, esatte, anche se a volte in bilico tra una sponda e l'altra. Intanto però devo dire una cosa, che assieme a questo nome, che è il suo anagrafico Livia Candiani, lei ne ha un altro, che è Chandra, che significa luna. Perché questo nome? Se l'ha scelto lei? Gliel'ha dato un maestro?
Sì, questo è il mio nome religioso, me l'ha dato un maestro indiano, in India, nel 1986. E in realtà sarebbe Chandra Vimala, però noi italiani siamo molto pigri, poco aperti all'esotico, quindi mi è sembrato più semplice tenere solo Chandra e sarebbe un po' una direzione verso cui andare, penso in questo caso verso la riflessione e forse anche la capacità di illuminare la notte, di restare nella luce del buio.
Perché Chandra è anche la luna,
è la
in
luna,
sanscrito.
È la luna e la compassione. Quindi
la luna
anche
e la compassione. Ecco, il maestro le ha dato questo nome. Lei come l'ha assunto? Appunto sta dicendo andare verso la notte, la luce e la compassione. Cioè la luna poi dà l'idea di questo piccolo pianeta, di questo piccolo satellite che ha i due volti, uno illuminato, un altro buio, no?
Io ho sentito, mi sono sentita riconosciuta in questo nome, come se qualcosa fosse nato attraverso una visione interiore e quindi mi ha ricollegato con la mia infanzia, dove la luna è stata fondamentale.
Io
l'ho guardata tanto, l'ho guardata tanto e ho anche immaginato di ricevere il suo sguardo. Sono stata una bambina molto solitaria e con un'infanzia al limite del tollerabile, diciamo.
Si è sentita guardata dalla luna.
Sì, guardata dalla luna e per me è stato molto più facile la relazione con l'invisibile che non col contingente intorno a me, che era una situazione appunto molto difficile da reggere.
E secondo lei cosa vedeva in lei la luna?
Ma forse una sua piccola scolara.
L'allieva della luna.
L'allieva della luna.
Ecco, allora noi potremmo anche chiamare quello di Chandra un cammino spirituale, a parte che non ci piace mai tanto questa parola, neanche a lei immagino.
No,
ecco. Però insomma vogliamo dire un cammino religioso, di fede, di vita poi sostanzialmente. Ecco, però sapendo che, come sempre diciamo, lo spirito non è separato dal corpo e anzi c'è moltissima fisicità nelle sue poesie. Allora, per esempio, se lei deve costruirsi farsi una mappa per pregare, questo è il titolo di una delle sue poesie, la costruisce in un modo che le chiederemo adesso di leggere, quindi di raccontarci, ma prima vogliamo dire che questa poesia è contenuta in una raccolta, la sua ultima, che si chiama La bambina pugile, ovvero la precisione dell'amore. Allora, qui sembra esserci subito un contrasto. La bambina pugile, abbiamo una dimensione di, insomma, perlomeno di lotta, di scontro, di fisicità forte, e la precisione dell'amore, l'esattezza. L'esattezza e la lotta in che rapporto possono stare?
Ma mi sembra intanto che è una lotta precisamente non violenta. La bambina pugile è, nella mia poesia, quella faccia che noi ci ritroviamo delle volte allo specchio al mattino, dopo aver lottato con i nostri dubbi, le nostre crisi, o anche con le nostre identità precarie, o coi ricordi, le memorie. La precisione dell'amore è una sorta di sinonimo di destino per me, e quando il destino viene scelto, assunto, ha la forma dell'amore, e mi sembra che l'amore è preciso per noi nella forma del destino. Nel tempo ho imparato a non maledire o a non essere contro quello che mi è successo anche di brutto, ma interrogarlo e a notare se non ci poteva essere anche lì una certa precisione, sospendendo il giudizio di mi fa bene, mi fa male, entrando in qualcosa di un po' più ampio.
Senta, allora spostiamo un momento la lettura di questa poesia sulla mappa per pregare, ma allora le vorrei chiedere invece che cosa è stato primario nella costruzione della sua strada, che mi sembra si sta ancora costruendo, no? Ciotolo su ciotolo, appunto, come dicevo prima, pietra su pietra, anche in senso cronologico, perché appunto da una parte la bambina che viene guardata dalla luna, ma poi che altro da un punto di vista della struttura della costruzione della persona?
Sì, mi piace molto questa cosa che la strada la sto ancora costruendo e vorrei che fosse così fino all'ultimo respiro in continui lavori in corso. E anche l'inizio sento che forse del percorso spirituale, e apprezzo anche che anche a me non piace la parola spirituale, perché la mia ricerca è stata una ricerca di un contenitore affidabile, e l'unico veramente a disposizione era il corpo, in cui poter notare le trasformazioni, in cui sentire quando le nostre risposte sono reattive, quando invece potevano essere più riflessive.
Ecco, ma lei ha avuto una formazione in qualche modo religiosa? O...
Sì, io allora, secondo me la mia prima maestra è stata la mia nonna, che era russa ed era ortodossa, mentre io sono stata educata nel cattolicesimo perché mia madre ha sposato un uomo ateo, ma che era di tradizione cattolica, quindi sono stata educata nel cattolicesimo. La mia nonna invece era religiosa molto e metteva via i soldi tutto l'anno per poter andare una volta all'anno a Parigi a fare la comunione col pane e il vino. E anche si portava dietro l'icona per farla
benedire. Adesso lo può fare tranquillamente qui in molte chiese,
ma forse anche
si portava dietro
anche
l'icona.
Allora, sì, si portava dietro l'icona per farla benedire, per cui avevo questa immagine di Parigi come una città sacra con le nonne russe. Ma credo che comunque ho ereditato questa cosa, che si può viaggiare tanto per il sacro, si può mettere via i soldi tutto l'anno e spostarsi per andare a incontrare qualcuno di importante, no? E anche la mia nonna insisteva nel dirmi che le icone non erano immagini, ma presenze. E naturalmente a me faceva molto paura, immaginavo che di notte la Madonna, Gesù, San Michele, l'Arcangelo Michele scendessero.
Le cose spaventose che si insegnano ai bambini. In realtà un'icona è una preghiera, poi per chi la dipinge,
sì,
no? È un gesto di preghiera. Ecco.
Sì, è proprio uno stato, sì. Dell'essere.
Ecco, e invece lei diceva ai genitori?
E poi io sono stata educata nel cattolicesimo e sono stata a scuola dalle suore alle elementari, e l'altra mia grande maestra è stata la morte, perché vabbè, già prima a me incantavano gli animali quando li trovavo morti nei giardini o in giro, rimanevo soprattutto i gatti ma anche gli uccelli a chiedermi dove sei andato. E poi a 10 anni ho vissuto una morte tragica, improvvisa e violenta di mio padre, e quello che mi ha, e ho provato un enorme scandalo perché io ero una bambina molto ferita e molto ingenua, E io ero stata molto molto toccata dalla risurrezione, e quando ho visto disperarsi gli adulti, non lo so, è successo come un crack, perché ho sentito, ma come? Tutto quello che mi avevate detto.
Cioè lei contava sulla... Però gli adulti si sono espressi male, perché la risurrezione comunque non è immediatamente dopo la morte, chi lo sa,
però,
anche nella tradizione.
Vedevo in questa disperazione una mancanza di fiducia, capisce? Più che, no? Non una promessa da mantenere subito, ma qualcosa che poteva aprire uno spazio di fiducia.
E quindi lei si è allontanata dal cattolicesimo, ma anche dall'ortodossia della nonna.
Sì, quella era la mia nonna, era staccata dal resto della famiglia, non aveva una... Poi è morta, che comunque io ero ancora giovane. Poi ci sono stati gli anni 70, le lotte politiche, e io ho iniziato a leggere libri di buddismo. Nell'86 sono andata in India e lì ho cominciato a meditare nella scuola che poi ho incontrato ritornando in Europa. E ho cominciato a meditare e ho sentito una sorta di ritorno a casa, anche in questo caso un ritorno al corpo, ma al corpo collegato al mondo attraverso il respiro.
Ecco, ci faccia capire che cosa incontra un occidentale nella tradizione buddista che non gli possa offrire anche un cristianesimo che non sia ovviamente convenzionale, quello della scarsa fiducia, scarsa fede, eccetera, ma insomma un cristianesimo realmente vissuto, ascoltato. Ecco, che cosa ha incontrato in quella buddista? E lei si definisce buddista oppure è stato un altro delle pietre del suo percorso?
Dunque, io non lo so che cosa incontra un occidentale. Quello che ho incontrato io penso che assolutamente poteva succedere in un'altra religione, compreso il cristianesimo assoluto. Quello che però io non ho incontrato nel cristianesimo, per sfortuna di non aver fatto degli incontri che ho fatto più tardi con altri maestri cristiani, come Raymond Panica, è una pratica. Cioè io ero affamata di una pratica e non riuscivo più a stare in quelle della mia infanzia, anche se è continuato sempre una compagnia con il divino. Dio era un mio amico da bambina, e ho ritrovato in India questa confidenza con cui gli indiani stanno nella relazione con Dio, sembra il loro cugino o il loro fratello, non c'è una... Questa cosa mi ha colpito il cuore, però appunto mi mancava una pratica, e una pratica corporea, cioè poter sentire l'incarnazione come dono e poter sentire che nei limiti dell'umano trovavo la compagnia e trovavo il senso, e il senso anche della relazione con l'altro, che per me era molto molto ferita.
Ecco, ma lei si definisce buddista?
Dunque, io preferirei discepola del Buddha. Sì, sento che è la religione che mi ha accolto con le braccia aperte e senza nello stesso tempo volermi trattenere. È più simile alla religiosità per me. Sì. E anche sento che la mia è una via fluviale dove confluiscono tante tante religioni, tanti esseri, non solo umani ma anche animali, vegetali, che mi hanno dato una mano sul cammino e continuano a darmela. E un fiume deve continuare a scorrere, se no un fiume arrogante non esiste.
Se nostra ripa invade e fa del male. Allora, torniamo a questa poesia Mappa per pregare. Tra l'altro ieri abbiamo sentito una bella puntata di Benedetta Caldarulo con Luciano Mazzocchi proprio sul tema anche della meditazione. Sì. Allora, ce la vuole leggere lei, sta a pagina 17 del suo libro La bambina pugile.
Eccola qua. Mappa per pregare. Quando vuoi pregare, quando vuoi sapere quel che sa la poesia, sporgiti e senza esitazione cerca il gesto più piccolo che hai. Piegalo all'infinito, piegalo fino a terra, al suo batticuore. Quando hai fame di luce e l'amore è cinghia serrata e il cuore è stracolmo di voli che allacciano troppo al leggero del cielo, istruisciti alla pura verità, quella che non vuoi e nemmeno immagini, quella polvere sul pavimento e pane sulla tavola, ginocchia sbucciate e pane che parla, dice la fame giusta. Offriti al paesaggio grande, dalla finestra o in piena aria aperta. Chinati a portare il mondo sulla schiena, nelle ossa, e poi lascialo scivolare, sbocconcellarsi ai piedi della terra. Ascolta il suo silenzio che risponde: qui neve su albero, qui foglia piccola su pianura sconfinata, ghiaccio esatto, qui apprendista della luna raccoglie luce. Ci vuole incrollabile, ardente pazienza e vicinanza al pavimento, fronte che lo fronteggi e dica l'amore pesante, la fame di giusti mietitori, di macina. Per cercare un'altra strada al desiderio che ti inaridisce, ci vuole furore, farsi creatura randagia nel disastro delle falci, che ti cali il silenzio sulla testa, l'affamato sapere che tace e fa foreste delle ferite. Se vuoi dare la forza, raccogliti in un balzo, uno slancio senza mondo, polvere da spazzare con devozione, piccoli scricchiolii di ossa che parlano alle tue prossime ceneri. Se vuoi essere adesso, datti la forza, senza salvare, senza costringere l'amore in relazione. Lascialo soffiare, mietere. È un grande paesaggio il mondo. Ogni animale lo conserva, gli dà sguardo. Non serve schiodare il cielo a caccia di segreti. Sei tu che di notte scegli. Non guardi la luce minuscola, ma il buio tutto che le preme attorno. Visto che non puoi essere qui, allora ama altrove, in rettilinea sequenza. Allora prega.
Livia Candiani o Chandra, come facciamo a commentare questa lunga meditazione, questa mappa esattamente, in cui così la cosa che possiamo dire è una specie, da una parte appunto c'è questo doppio movimento, no? Aderire al pavimento, aderire alla terra, l'incrollabile ardente pazienza, e dall'altra lo slancio che bisogna prendere, quindi diciamo una specie di una sorta di evangelo, di annuncio di una possibilità, ecco, di slancio da prendere, nonostante la necessità di aderire a ciò che vi è di piccolo, di randagio, di disastrato, di silenzioso. Mi piace questo doppio movimento, appunto. Ma ecco, chi vuole naturalmente se la rileggerà, il libro edito da Inaudi, il suo ultimo uscito per il momento. Ecco, come ci è arrivata la poesia? Perché da quello che ha detto prima, cioè era una bambina che già, insomma, se si sentiva vista dalla luna, già lavorava con le parole, coi pensieri. Quindi.
Ma io ho avuto il grande onere, ma anche dono, di avere una mamma folle, in senso proprio letterale, non clinico. E mi ha insegnato tanto, perché la comprensione non era garantita. E la poesia era necessaria per poter comunicare. Ed è arrivata un po' così, ascoltando le cose che lei diceva, e anche è arrivata tanto dal silenzio. Io ho avuto molto piccola un'esperienza di silenzio, non saprei come altro definirla, e durante una preghiera, cioè, ho pregato Dio che intervenisse nella vita della mia famiglia, e ho sentito il silenzio, ed è stato un po' spaventoso, così piccola, avevo 9 anni, 10 anni, però è stato molto una grande compagnia che non mi ha più lasciato, e a 10 anni ho iniziato a scrivere poesie. Bruttissime.
Ecco, non credo, non è possibile. Ecco, scrivere poesie, il silenzio, cioè parlare allora attraverso la poesia è uscire dal silenzio, entrare in un altro silenzio, lasciar lavorare il silenzio. Sì. Che rapporto c'è fra questa necessità anche della scrittura e il silenzio?
Sì, c'era come una sorta di far tacere l'io per poter ascoltare un silenzio più grande, un silenzio abitato, un silenzio pieno. E la poesia, come lei ha detto prima, è il modo perfetto, secondo me, dopo la mia poesia, è proprio questo tocco, questo stringersi la mano tra il piccolo e il grande. E per me sono state sempre parole ricevute, l'ho chiamato un dono ingiusto, perché sento che non è meritata la poesia, arriva,
Beh, non è che sia ingiusto, un'ingiustizia è un gesto sbagliato, un atto sbagliato che sì. fa del male, diciamo un dono gratuito.
Gratuito, ecco. Immeritato forse più giusto, sì, che non ingiusto, ha ragione.
Ecco, ma molte volte abbiamo anche qui ragionato sulla poesia come preghiera, non in un senso così sentimentale, estetizzante, ma la poesia come esigenza di un silenzio, di una parola, come un andare verso un silenzio oppure un andare verso la parola, un rivolgersi a un altro, ecco, la poesia come, cioè si rivolge agli altri la poesia o... Da una parte sì, perché c'è chi dice che scrive solo per se stesso, ma oppure la parola stessa che interroga il poeta.
Io credo questa seconda cosa, e non credo assolutamente a una poesia scritta per se stessi, penso che siamo sempre rivolti quando parliamo.
Verso.
Sì.
Ecco, però questa è una cosa, rivolti verso gli altri, sì. Però dall'altra parte a volte la parola sorprende il poeta,
sì, e
quindi è come se venisse da un'altra parte, da fuori, da un altro.
Sì, io ho questa sensazione di qualcosa che mi supera, ho la sensazione di essere visitata da un tu che ascolta, ascolta un io che tace, e da questo dialogo muto ci rimangono delle tracce, delle orme che sono le poesie. Mi piace una cosa che dice Rilke nel suo il testamento. Lui dice che intanto chiama la poesia la solitudine lanciatrice, che mi sembra meraviglioso. E lui dice che il compito gravoso del poeta non è scrivere, è quello che non si viene sempre gettati da questa solitudine lanciatrice, delle volte ci lascia a terra. E dice: o allora con tutto il peso giaci come giavellotto, come giavellotto, come giavellotto, tre volte. E a me sembra che è questo, quando non dobbiamo mai parlare noi, dire noi, perché allora lì è piccola, sono cose piccole, ma se sappiamo aspettarla la poesia, la solitudine lanciatrice, allora arriva ed è sempre rivolta agli altri senza che ci sia in noi nessun intento pedagogico. È solo che...
Ecco, lei ha già citato Rilke, quali sono i suoi poeti più amati?
I miei poeti più amati sono Rilke, i poeti russi Marina Svetaeva, Akhmatova, Pasternak, Mandelstam. Sì, direi che questi sono quelli degli anni della mia formazione. No, i russi di cui io conosco il suono, e però li leggo in traduzione, e ci sono traduzioni bellissime in italiano dei russi. Certo che va perduto il suono, però a me piacciono le traduzioni un po' da tutte le lingue, perché rendono la poesia ancora più improbabile di quello che è già nella sua lingua. Quel po' di scarto lo trovo magnifico, e trovo che noi italiani abbiamo dei traduttori formidabili, traduttrici formidabili di poesia.
Allora, Chandra Candiani, leggiamo un'altra delle sue poesie, quella che appunto mette in relazione, come dicevo all'inizio, il soggetto singolo e poi invece il mondo grande, gli universi. È quella pagina 11 che comincia appunto con «Nel mondo ci sono i suoni». Ce la legge lei, per favore.
Certo. Nel mondo ci sono i suoni. Ah sì? E qualcosa li accoglie e li abbandona? Vie di mare, perdute e abissali. L'universo non ha un centro, ma per abbracciarsi si fa così. Ci si avvicina lentamente, eppure senza motivo apparente. Poi, allargando le braccia, si mostra il disarmo delle ali e infine si svanisce, insieme, nello spazio di carità tra te e l'altro.
Allora, qui abbiamo appunto un po' il tema di domenica scorsa, cioè questo grande universo senza centro, ma ecco, il centro è ogni volta che qualcuno si sporge verso un altro. Il centro è per l'appunto l'incontro.
Sì.
Allargando le braccia, ecco, poi lei usa questa parola, la carità, che appunto viene da una tradizione, per la verità, cristiana, perché normalmente nel linguaggio comune non si usa tanto la carità, no? L'amore, diciamo, ecco. Però quanto è importante questo spazio di carità per semplicemente per stare su questa terra?
Sì, Sì, è vero, è una parola della tradizione cristiana e mi è stato detto da un altro poeta, Sebastiano Aglieco, che il mio libro ha moltissimo linguaggio, sì. Il cristianesimo è francescano.
Sì, sopra. Sì.
E perché no?
Perché no?
Io sono
certo.
Cresciuta. E, questo spazio di carità, per me sono importanti le due parole, sia spazio che carità. E carità mi sembra questo avere a cuore l'altro, sentirlo caro. Sentirlo caro e man mano allargare il numero dei cari, anche a chi caro non è, a chi ci è apparentemente indifferente o a chi ci ha fatto male. E spazio perché mi sembra che la carità è uno spazio in cui lasciare essere l'altro così com'è e non volerlo comodo per noi. È uno spazio scomodo la carità, mi sembra.
Ecco, perciò dicevo prima che appunto lei ha una vocina sottile e dolce, ma in realtà le sue parole sono scomode ed è scomoda anche in un certo senso la sua poesia, nel senso che ogni verso ha un'interrogazione, ogni verso ha un problema in qualche modo. Io le proporrei adesso, Livia Candiani, di ritornare un po' sul tema, così anche su questa sua dolorosa vita personale, e però facciamolo un po' con un ascolto musicale con le Stagioni di Tchaikovsky. Lei ci ha suggerito di ascoltare Gennaio, giusto?
Sì.
Ecco, allora ascoltiamo almeno per un po' questo brano e poi torniamo un po' a parlare della sua vita, di questo elemento della morte, quindi dell'assenza o della follia, che è l'assenza di presenza, che ha un po' connotato la sua formazione. Ecco, allora stiamo ascoltando Gennaio dalle Stagioni di Piotr Ilyich Tchaikovsky e stiamo parlando con Livia Candiani, Chandra, il nome della luna, un po' delle sue poesie, ma diciamo della fatica di trovare anche un posto nel mondo. E allora, Chandra, io vorrei riprendere invece un gruppo di poesie che è uscito tempo fa in un'altra raccolta, Bevendo il tè con i morti. Tra l'altro è un libro che uscirà di nuovo tra poco, presso che editore?
Interlinea, penso in settembre-ottobre,
ecco.
Se lo ristampa.
E questa volta gliele leggo io due poesie sue, che sono appunto in relazione alla madre. Era amato anche il tuo corpo morto, con i calzini a scacchi e la maglia troppo grande, da vecchina monello, niente di solenne, te ne stavi lì, scappata via, nel sacro. E poi ce ne sono molte altre, ma purtroppo non abbiamo il tempo per leggerle tutte, ma ce n'è un'altra verso la fine. Che festa sentire la giostra della morte all'altezza del cuore. Che festa girarmi di scatto e vedere che apposta ti fai pianta e fringuello, invisibile disfi la valle profonda cucita alle mie spalle e ti equilibri su passi imprestati dai chiodi nel legno. Tutti così, voi morti, un accenno di danza soffiata e poi via, rotolando in noi, dall'abisso di silenzio. Allora, Chandra, qui c'è questo esito, ecco, lei come ha vissuto, come ha elaborato soprattutto queste esperienze di sottrazione, assenza, abbandono, silenzio, incomprensioni, la follia della madre, poi la morte, appunto prima del padre, poi della madre, come elabora tutto questo? Capisco che è difficile da commentare, naturalmente poi lo lasciamo all'interesse di chi ci ascolta, insomma, di riprendere questi testi.
Io penso che più che altro è come l'ho accolto e come ho cercato di sentire che la morte era troppo poco per far finire una relazione. E quindi la poesia ha creato i ponti sufficientemente forti per far continuare le relazioni anche al di là del fatto che non erano più visibili, tattili, non cadevano più sotto i sensi, i cinque sensi. Come dire, ho frequentato molto i morti, infatti il mio libro si intitola Bevendo il tè con i morti. E mi sono resa conto, tornata dopo anni di viaggi in India, che io frequentavo più i morti che i vivi, per esempio i libri. Leggevo tanti libri e quasi tutti erano di persone che se ne erano apparentemente già andate.
Però i libri sono vivi.
Così presenti, sì.
Sono una cosa viva.
Assolutamente.
Così come i ricordi sono una cosa viva. Ecco, ma mi piace quello che ha detto, la morte è troppo poco per far finire una relazione. Questo però lei lo dice senza elaborare, diciamo, dottrine di reincarnazioni, resurrezioni. No. Cioè è semplicemente l'elaborazione di ciò che è stato, del rapporto che c'è stato.
Sì, ho anche l'intuizione di una continuità al di là del senso immediato. Io, quando lei prima mi ha chiesto se sono buddista, io sono un'eretica in qualunque religione mi trovi e il buddismo me lo permette, no? E sì. Quindi e io sento che, per esempio, è stata proprio la pratica buddista che mi ha riavvicinato al tu grande, all'uno tutto, a Dio. Così come, sì, so che c'è la dottrina della reincarnazione, io sono molto piccola, non so decifrarla. Quello che sento è che i morti restano e non so se solo dentro, no? Forse posso leggere una poesia?
Sì, certo, quale?
È della bambina pugile, ma è sulla morte, è la parte centrale che si intitola Pianissimo per non svegliarti, dedicata a un'amica che
a
è
che
morta.
Pagina?
È a pagina 80.
Sì, la
mi
legga.
È in mente adesso.
La legga perché poi realtà c'è un altro piccolo capitolo da affrontare.
Ah, vabbè. Parlami con segni, con cenni, briciole sul davanzale, ideogrammi di ombre su piastrelle. Trattami come un uccello spaventato, come uno squilibrio nel tuo perfetto ordine di conti chiusi. Rincuorami, ridammi sede nel petto acceso e non questo parcheggio sotterraneo in cui vivo sola, senza discorsi per i cosiddetti vivi, senza ponti. Sono matassa di smarrimenti senza disegno, sono calce viva sotto pelle di tamburo che vibra a ogni sfioramento. Sono bambino sbucciato, corso via perdutamente e poi caduto a terra, come sparato al cuore. Su questi frammenti soffia parola viva, vispa, abitata da api della luce. Io sono lì, nel tuo pugno, a prendere il sole, pianissimo, per non svegliarti.
Ecco, qui c'è appunto il senso che qualcosa parla anche da parte di chi non c'è più, però è anche vero che poi nella morte le ferite restano e non si ricompongono.
Non lo so. Io sento che ho una relazione che è stata terribile con mio padre e che ho cominciato solo adesso a scrivere poesie che sono anche dialoghi con lui e sento che forse invece qualcosa può curarsi se riesco a stare nel vero e nella scomodità del vero, se permetto di accusare il colpo, si dice così in italiano, non a caso c'è la parola accusare, no?
Accusare il colpo.
Poter sentire, allora poi può essere l'anticamera di una riparazione e quindi perché no, anche al di là della morte, continuare a scrivere alle persone con cui siamo stati in contatto, continuare a parlare.
Mi ha fatto pensare per la prima volta a questa espressione, accusare il colpo,
sì.
Cioè il colpo che c'è stato, farlo oggetto di giudizio per eventualmente riparare.
Sì.
Questa è una bellissima traccia che lei ci dà, Chandra, però ecco appunto c'è un ultimo capitolo, ce ne sarebbero tantissimi con lei, però una delle sue attività importanti è anche quella di lavorare con i bambini. Che cosa fa con i bambini? Anche qui è uscito un piccolo libro, mi lasci soltanto segnalarlo, Ma dove sono le parole? Le poesie scritte dai bambini nelle periferie multietniche di Milano e nei seminari di una maestra speciale che è lei. Allora, che cosa fa con i bambini?
Allora, intanto questo libro è nato grazie ad Andrea Cirolla, che è un mio giovanissimo amico, trentenne, che lavora nell'editoria e che si è innamorato di queste poesie e con grande fatica poi è riuscito a far uscire il libro che lui ha curato insieme a me. E io nelle scuole vado come questo cosiddetto esperto, cioè quelli che vanno al pomeriggio con una loro arte da condividere con i bambini. E sono stata chiamata per la poesia e io non sapevo che di solito si va a leggere le proprie poesie. Sono andata a scuola e ho fatto scrivere i bambini. E allora è piaciuto così tanto che mi hanno richiamato. E allora poco a poco mi sono dovuta inventare anche un po' un piccolo metodo, perché era la mia prima scuola con cui sono stata per tanti anni, era una scuola molto periferica e anche altre in cui sono andata dopo con tanti bambini migranti o figli di migranti. Molti non parlavano ancora l'italiano, avevano poche parole e comunque erano bambini con una lingua ferita.
E come ha fatto a tirargli fuori invece queste che sono, tra l'altro alcune di queste poesie, chiamiamole pure così, sono molto molto profonde, ce ne vuole così, ne vogliamo esaminare qualcuna,
sì.
E man mano lei ci racconta, ci fa il ritratto del bambino o della bambina che l'ha scritta.
Sì, allora per esempio Omar, egiziano, a pagina 71,
sì.
Lui scrive: arrivo in Egitto e vorrei star lì per sempre. Il giorno dopo voglio ritornare a Milano. Per me c'è tutta la storia dell'emigrazione qua.
Sì.
Non stare bene né da una parte né dall'altra. Poi Julian.
Di dov'è Julian?
Julian non ha messo di dov'è. Allora loro sono liberi di dire
di
loro quello che io chiamo
no.
Paese radice, cioè
sì.
Oppure di non dirlo. E lui non l'ha messo, quindi. E la sua poesia dice: scalando rocce, lavorando sempre, le mani si consumano a una certa età.
Anche questo è, l'eredità del lavoro del migrante.
Sì, sì. Che mani vede Julian, no? E Alessandro, 9 anni, russo: la mano, dentro ci sono le vene, fuori arriva l'aria, le mie mani stringono gli oggetti come regali. E Alessandro è un bambino adottato, molto molto sofferente, ogni tanto fissava un punto e rivedeva la situazione tragicissima da cui proveniva in Russia, di botte, violenze, prendeva psicofarmaci e aveva questi momenti di una poesia così mi ricordo lui questa poesia aveva detto: ma io non so cosa scrivere. Io ho detto: parla della tua mano, perché era la cosa più a portata di mano.
Certo.
Lui se la guarda e poi questo: le mani stringono gli oggetti come regali. Ho sentito proprio la delicatezza, no?
Il desiderio di fare un dono.
Sì.
Oppure c'è questo Luca, 10 anni, albanese, il mio ritratto. Il 9 luglio nacque il rumore che faceva molta confusione, con movimento e paura. L'incertezza, eccola qua, sono io. Bellissimo
sì.
Autoritratto questo.
Sì.
E poi c'è anche un cinesino, Wang Ji, 9 anni, un altro piccolo autoritratto. La mia mano è vuota, nubi e sudori nel corpo, onde del sangue che gela per la paura. Respiro con il vento argento, tuoni negli occhi, nella mente c'è il mare. Questo è un mondo bellissimo.
Sì.
Senta, ma questa esperienza lei la sta continuando, sì?
Dunque, quest'anno io non sono stata chiamata dalla mia scuola e dove ero stata per alcuni
non
anni.
Non ci sono fondi?
No, pochi,
ecco.
E una persona così è andato qualcuno. Però ho fatto una bellissima esperienza da ottobre a dicembre alla scuola ebraica. Sono stata chiamata alla scuola ebraica e dopo essere stata tanti anni anche con bambini, molti bambini erano islamici nelle scuole. E invece ho fatto questa esperienza di insegnamento, è stata molto bella, molto calda. E mi ha molto colpito il rispetto per la parola, ovviamente, che c'era.
Ovviamente, da che cosa lo ha dedotto?
Il silenzio dei bambini, il grande ascoltano, il grande rispetto delle maestre per il mio umilissimo metodo, non lo dico per modè proprio, e invece hanno visto qualcosa che è stato valutato tanto e c'è stata quindi una grande collaborazione, perché è importante. Le maestre fanno un lavoro poco visto nel mondo e invece sono essenziali e devono ormai occuparsi di tanto altro che non è solo l'insegnamento come prima, no?
Senta, e invece con i bambini islamici, islamici poi vuol dire tante cose, perché gli ebrei sono ormai inseriti, diciamo, in Italia, mentre gli islamici probabilmente sono di prima, seconda, terza generazione, quindi è più complicato, però la sua percezione così più epidermica, diciamo.
Tanto c'è un immaginario molto vivo, coltivato per esempio, allora, negli africani mi è stato detto proprio da loro che crescono con tante fiabe e quindi sono abituati alle immagini, a lasciare andare il cuore, lasciarlo galoppare. Altri parlano con facilità abbastanza di una loro spaziosità, di una loro vastità religiosa. È molto ovvio essere religiosi. Ecco, questa è la cosa che non... Poi ci sono dei pudori che non è facile entrare in contatto delle volte. Io ricordo una bambina col velo, afghana, mi pare, molto molto fragile. E, io le ho dato la mano per tanto tempo a lungo nella lezione e le ho detto: puoi non scrivere niente, assolutamente niente. E lei così ha fatto, e poi ha fatto tutto il corridoio quando se ne andava per andare a casa, girandosi ogni due o tre passi a dire grazie.
Senta, invece i bambini nostrani, diciamo, che impressione le fanno?
Ma nelle scuole dove sono andata io, sono quasi tutti bambini che vengono anche italiani da situazioni molto difficili. Sono stata anche in alcune scuole centrali che prediligo meno, ma perché hanno già tanto. C'è un senso di bambini un po' troppo stimolati e un po' troppo sazi. E quindi che hanno bisogno di silenzio, che gli venga tolto qualcosa, e hanno molto bisogno che gli si chieda tanto. Penso che i bambini si sentono nei seminari di poesia che hanno la possibilità di dire anche cose che di solito vanno taciute. Mi è successo proprio in scuole centrali che poi i genitori hanno detto: non voglio che il mio bambino scriva cose tristi, ma esistono.
Esistono, e dunque bisogna toccarle, e anzi benvenga se i bambini le esprimono. Chandra Livia Candiani, lasciamoci con un'ultima lettura di una sua poesia, vorrei però che la scegliesse lei, direi da quest'ultima raccolta della bambina pugile. Quale vuole leggerci?
Leggerò da pagina 101, una breve poesia. Adesso che non so più niente, che il vuoto è bella dimora, che ho passi senza arsura, che siedo e imparo a esitare, adesso che non sei più al centro e quello che conta non è più al centro, ma spostato tra le mani, dove le dita si disarmano e fanno un gesto limato. Adesso questa categorica bellezza di rami e cieli pugnala solo perché entri luce.
Ecco, intanto la cosa che non abbiamo detto prima, molto velocemente, è questa solidarietà, ma insomma mi sembra abbastanza evidente, di tutti gli elementi del creato, no? Dal vuoto alle stelle, alle piante, agli animali, agli umani, ecco, c'è una solidarietà che emerge anche qui. Pugnala solo perché entri la luce, e entri luce. Ecco, anche qui c'è questo gesto forte, pugnala, questo di nuovo questa quasi violenza, diciamo, ma perché entri la cosa più grande, perché entri la luce.
Sì, mi ha anche ispirato dei versi di Rumi, il poeta persiano, afghano, che poi ha vissuto in Turchia, e lui dice: le ferite sono la possibilità che la luce entri in noi. E quindi è questo non negare la ferita, ma sentire anche che è una feritoia.
La poesia, il lavoro sulle parole, la ferita è una feritoia. Bene, la ringrazio moltissimo, Chandra Livia Candiani, aspettiamo le sue prossime raccolte e le facciamo molti auguri, soprattutto per i lavori con i bambini.
Grazie Gabriella Caramore, grazie mille di questa occasione e del suo spazio bellissimo di ascolto.
Bene, noi la salutiamo assieme a Dornella Bellucci, Paola Tagliolini, Irene Santori che sarà con noi la settimana prossima, sabato prossimo, e Benedetta Caldarulo, il tecnico del suono di oggi che è Stefano Siani. Un grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo sabato e domenica sempre su Radio 3 con Uomini e Profeti alle 9:30. A risentirci.